Riprendiamo con i contenuti di questa puntata, riagganciandoci un po' ai temi dell'approfondimento precedente. E appunto, come emergeva all'interno del mondo che cerca di contrastare o quantomeno di arginare l'industria dell'intelligenza artificiale, ci sono attenzioni verso l'attualità dei danni ambientali, dei danni sociali portati da questo comparto, ci sono critiche verso le preoccupazioni considerate come distanti temporalmente o non prioritarie, come appunto quelle che ascoltavamo mosse dal premio Nobel Hinton sul dominio dell'intelligenza artificiale e dei killer robots fuori controllo in stile Terminator. Tuttavia, al netto che sia sicuramente fondamentale lottare contro i problemi concreti, materiali, attuali, che sia anche un contesto di prossimità, quello della dimensione materiale dell'intelligenza artificiale che consente una mobilitazione localizzata all'interno dei territori dove questi si sviluppano, parlavamo appunto prima dei data servers, delle data farm in Ohio o in Massachusetts, che stanno vedendo appunto svilupparsi un conflitto per le risorse idriche, eccetera. Anche però tutta la progressiva, fortissima simbiosi tra industria informatica e industria bellica è altrettanto un problema decisamente concreto e decisamente attuale. Quindi, diciamo, lo scenario Terminator è vero, è qualcosa di non necessariamente verificabile al di là da venire, ma la fortissima relazione tra tutto quello che una volta era l'industria dell'informatica di consumo, della rete, eccetera, e l'industria bellica è un problema non posticipabile, quello che appunto, come leggevamo in un approfondimento la scorsa settimana, uno dei top manager di Palantir, quindi del colosso della sorveglianza basata su big data che sta stringendo forti legami con l'industria hardware dei sistemi d'arma autonomi, e appunto questo top manager sintetizzava molto efficacemente in questa frase del suo intervento al banchetto dell'industria tecnomilitare occidentale tenutosi a Tel Aviv, all'università di Tel Aviv, in cui sosteneva che tutti i tech bros ora sono defense tech bros. E questo ci rimanda a un altro aspetto del problema, perché che i killer robots si svincolino o meno dal controllo umano, il problema dei sistemi d'arma autonomi è qualcosa di enormemente rilevante, sia per la loro letalità, sia per il salto antropologico che possono introdurre nella relazione tra umano e violenza, ma anche per il potere che conferiscono non solo agli eserciti statali o non statali che si dotano di questi strumenti, ma anche il potere che conferiscono al settore industriale e finanziario che li produce e li promuove, un settore fortemente avvantaggiato dalla nuova guerra fredda per il primato tecnologico militare tra Stati Uniti e Cina, questa una sorta di spirale negativa che, oltre a promuovere in modo sconsiderato l'avanzamento delle tecnologie fino a se stesso, oltre a promuovere un'economia di guerra che vediamo riverberare anche alle nostre latitudini. E appunto questo avanzamento tecnologico fino a se stesso, intendo perché avanzare serve per essere più avanti del nemico a prescindere dalle conseguenze, quindi un'inerzialità in questo avanzamento. Al di là di tutto questo, sta promuovendo una riscrittura del concetto di Occidente. Qualcosa che appunto vediamo anche semplicemente nei programmi scolastici di Valditara, ma pensiamo al potere assunto da singoli individui come Peter Thiel, come Alex Karp, come Elon Musk, come Jeff Bezos, come Mark Zuckerberg, tutte figure con un potere infrastrutturale, ma anche militare e in molti casi mediatico, senza precedenti nella storia dell'umanità. Ma tutto questo lo saprete molto bene, mentre invece qualcosa di interessante emerge dal ruolo del conflitto in Ucraina, qualcosa di nuovo, Abbiamo spesso raccontato della dimensione vetrina del conflitto russo-ucraino, vetrina per l'esibizione di prodotti da parte delle industrie militari di tutto il mondo, non solo occidentali, pensiamo ai droni iraniani che sono stati centrali per l'esercito russo all'inizio del conflitto, pensiamo ai droni turchi, pensiamo al Regno Unito, ovviamente agli Stati Uniti, tutti i grandi attori nel panorama dei sistemi d'arma autonomi, tranne la Cina, sono intervenuti all'interno di quello scenario. Abbiamo spesso raccontato di come sia l'Ucraina sia la Palestina siano stati trasformati in poligoni dove testare tecnologie di vario genere. Oggi aggiungiamo alcuni dettagli interessanti, partendo dalla Palestina, nello specifico da Gaza. Lunedì scorso abbiamo letto di questo grande incontro appunto all'Università di Tel Aviv tra manager di Google, di Palantir, di Anduril, esponenti dei colossi tecnomilitari statunitensi e venture capitalist pronti a stringere alleanze con le unità high tech dell'esercito israeliano e pronti ad aprire linee di credito per le loro startup del settore difesa e sorveglianza. Oltre al fatto che Palantir ha la sua sede israeliana, oltre al fatto che i suoi dirigenti, come quelli di tutto questo comparto, hanno una visione mitizzata, hanno una visione completamente acritica, apologetica e inscalfibile di Occidente, con la W di West maiuscola. Ecco, vi faccio ascoltare un estratto da un intervento appunto di Peter Thiel, patron di Palantir, all'Università di Cambridge, Regno Unito. Intervento del luglio 2024, quindi quando già erano emersi i ruoli delle intelligenze artificiali israeliane nello sterminio algoritmico della popolazione di Gaza. Un intervento di oltre un'ora sulla sua visione del mondo, ma questo estratto di qualche secondo è molto interessante, sia per la reazione emotiva di Peter Thiel di fronte a una domanda, sia per appunto poi la sua risposta. Ma la domanda è molto semplice: cosa pensa Peter Thiel dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come Lavender per l'uccisione di bersagli di Hamas? Viene anche, come dire, molto edulcorata la domanda. Vi faccio ascoltare appunto questo piccolo estratto che mi sembra molto interessante e sottolineo anche per il portato emotivo della risposta di Peter Thiel, appunto, e ce lo ascoltiamo.
So what do you think about the use of artificial intelligence or Lavender by the IDF in identifying Hamas targets? And secondly, do you agree with Elon Musk about that the population decline is a risk for humanity?
Look, I'm not, without going into all the I'm not on top of all the details of what's going on in Israel, because my bias is to defer to Israel. It's not for us to second guess everything. And I believe that broadly the IDF gets to decide what it wants to do, and that they're broadly in the right, and that's sort of the perspective I come back to. And if I fall into the trap of arguing you on every detailed point, I would actually be conceding the broader issue that the Middle East should be micromanaged from Cambridge, and I think that's just simply absurd. And so I'm not going to concede that point. And what was the other?
Insomma, la domanda è molto semplice: cosa ne pensa dell'utilizzo di intelligenze artificiali come Lavender per l'individuazione di bersagli di Hamas? Poi si aggiunge una domanda sulle linee, sulle idee di Elon Musk rispetto alla denatalità, che però tralascerei. La risposta è, guardi, di nuovo, senza entrare in tutto, sapete che non sono a capo di tutti i dettagli su ciò che sta accadendo in Israele, perché il mio bias, il mio pregiudizio, insomma, è quello di rimettermi a Israele. Non spetta a noi mettere in dubbio ogni cosa, e credo che in generale sia l'IDF, sia l'esercito israeliano, a decidere cosa vuole fare, e che in generale abbiano ragione, e questa è la prospettiva a cui mi affido. E se io se cadessi nella trappola di mettermi a discutere con voi su ogni punto dettagliato, se lo facessi davvero, ammetterei la questione più ampia secondo cui il Medio Oriente dovrebbe essere microgestito da Cambridge, e penso che sia semplicemente assurdo, e quindi non lo farò, non ammetterò questo confronto. Da un lato il numero uno di Palantir dimostra molto evidentemente, da un punto di vista emotivo, un certo imbarazzo, magari perché sistemi come la Lavender o Where is Daddy potrebbero basarsi proprio su tecnologia o elaborazioni di dati da parte di Palantir. Chissà, magari lo scopriremo se andranno avanti un giorno delle indagini internazionali sui crimini di guerra israeliani e su chi ha compartecipato a questi crimini di guerra. Da un altro lato, questo intervento ci dice molto su quello che è il supporto incondizionato verso IDF, incondizionato e completamente acritico. Poi c'è la frecciatina sul fatto che il Medio Oriente dovrebbe essere microgestito da Cambridge. Questa frecciatina su Cambridge riprende invece tutta la prima parte di questo lunghissimo intervento, in cui nella ora precedente sostanzialmente Peter Thiel, numero uno di Palantir, si concentra sugli orrori del pensiero di sinistra nei campus universitari, sugli orrori della diversità, del politicamente corretto, della multiculturalità, dell'inclusività e via dicendo. E questo è un aspetto rilevante per quanto riguarda il riferimento culturale di questa destra, di cui Peter Thiel è un'incarnazione molto evidente e molto potente. Un aspetto appunto interessante è che la stessa persona, appunto Peter Thiel, dopo molti anni in cui cercava di prendere le distanze dal suo primo libro, che si chiamava Il mito della diversità, The Diversity Myth, del 97, ecco, in questo intervento a Cambridge lo cita frequentemente, ne legge addirittura dei passaggi, evita però di soffermarsi sul passaggio che lo aveva portato a rinnegare questo libro, a scusarsi anche in delle interviste per averlo pubblicato, per averne pubblicato dei passaggi. Perché all'interno di questo libro per anni, quando era circolato, insomma, in quegli anni, definiva una violenza sessuale multiculturale come un potenziale ripensamento a distanza. Di fatto, criticando le politiche eccessivamente di sinistra del campus di Stanford, dove appunto aveva frequentato l'università di legge, rispetto alle violenze sessuali commesse da ricchi maschi bianchi nei confronti di persone di altre culture, soffermandosi sull'assunzione di alcol e via dicendo. Sostanzialmente una visione apologetica della violenza sessuale di maschi bianchi nei campus americani. Insomma, Peter Thiel è una brutta persona e ce lo ricorda sempre.